so come sta la piena, sono molto molto contento di avere qua due ospiti che secondo me sono molto molto importanti, perlomeno per noi qui a Trignano. Quindi io ringrazio di cuore Stefano Cipani e Raffaella Rea per essere qua con noi, e ovviamente come sempre Franco Montini, che oltre a presentare, introdurre, fare le domande eccetera eccetera, è anche chi ci dà una grandissima mano ad organizzare tutto quello che vedete, insomma. Grazie Franco, grazie.
Allora, buonasera, vediamo questo cinema Troisi qui fuori, quindi scusate il ritardo, particolarmente adatto. Abbiamo fatto il miracolo di uscire da Roma, ma anche su questo Trevignano in questo momento di miracoli è al centro dell'attenzione. E questa sera vedrete questo film, Educazione Fisica, è un film credo molto coinvolgente, perché è facile rispecchiarsi in questa storia da genitori, da insegnanti, anche da figli in qualche modo, e quindi poi ne parleremo diffusamente al termine della proiezione. Credo che per Raffaella sia stato particolarmente coinvolgente proprio perché, oltre ad essere una bravissima attrice, anche mamma, e quindi forse ti sei rispecchiata un po' in questo personaggio, ti sei posta delle domande.
Sì, diciamo che i miei figli sono per ora ancora, ho altri problemi, hanno 7 e 3 anni, però insomma ci portiamo avanti col pensiero. Assolutamente sì, è stato un film importante come attrice prima di tutto, anche se io non vorrei anticipare niente, però sono felice di accompagnarlo, di essere qui, particolarmente in questo cinema. Devo dire che insomma so che è un cinema con la sua storia, una sua tradizione importante, quindi diciamo sono curiosa di sapere dopo, diciamo, di confrontarmi con voi.
Stefano, secondo film, secondo lungometraggio, sembra che tu hai un'attenzione particolare sulla famiglia, perché in fondo anche il tuo primo film, anche se da un'altra prospettiva, da un'altra ottica, però affrontava questo problema, e qui lo hai ulteriormente, come dire, approfondito in un aspetto particolarmente inquietante.
Sì, diciamo che anche innanzitutto grazie davvero per essere venuti così numerosi in questo bellissimo cinema. Sicuramente il filo rosso conduttore rispetto al mio primo film, Il fratello rincorre i dinosauri, non so se qualcuno di voi l'abbia visto, è sempre questo cercare di crescere in qualche modo, o comunque la battaglia per riuscire a crescere, ecco. Quindi quando ho letto questo testo teatrale, perché il film è tratto da un testo teatrale molto, molto bello di Giorgio Scianna, appunto mi colpiva molto il fatto che questi genitori diventassero dei ragazzini e venissero smascherati, non sono mai cresciuti, quindi ritornano nella loro scuola e fanno i conti con il loro passato, con il fatto di non essere cresciuti.
Bene, allora, secondo me è bene non anticipare altro, vi auguriamo buona visione e ci rivediamo al termine della proiezione. Grazie. Grazie. Allora, eccoci, Stefano Cipani, Raffaella Rea. Stefano, lo ricordavi all'inizio di questa presentazione, quando abbiamo appunto salutato il pubblico, il tuo film nasce da una commedia, da una pièce teatrale. E di solito quando un regista utilizza una pièce teatrale tende a ampliarla, a evitare l'unità di luogo, l'unità di tempo, a dare più respiro. Tu hai fatto una scelta invece molto coerente con la matrice di questa storia, hai scelto di raccontare appunto questo film tenendoti strettamente legato a un'unica location, a un fondo, anche un'unità di tempo. Ecco, sapevi che rischiavi, credo, perché per fare tutto questo ci voleva una grande atmosfera, un grande ritmo, una grande tensione che il tuo film ha, però certamente era una sfida difficile. Ci hai pensato nel momento in cui hai fatto partire questo progetto?
innanzitutto grazie per essere rimasti qui fino alla fine. Allora, sì, sicuramente una delle cose più eccitanti per noi, anche per gli attori, appunto, è riuscire a raccontare una storia rimanendo in un'unità di luogo e di tempo. E ovviamente quando mi sono deciso a voler lavorare su questo tipo di film, l'ho trovato estremamente stimolante e divertente. Alla fine uno fa i film perché sa che poi si può, in un certo senso, divertire sperimentando, facendo delle cose che è interessato a fare, crescendo in un certo modo. Per esempio, questo film mi ha fatto crescere molto rispetto a come gestire degli attori di questo calibro per 35 giorni sul set. Quindi insomma è stata una bellissima esperienza, assolutamente rischiosa. Allo stesso tempo venivo da un film, mio fratello rincorre i dinosauri, che chiunque mi diceva stai facendo il film più difficile del mondo, film difficile. Credo che alla fine tutti i film siano difficili, tutti i registi fanno dei miracoli che noi non conosciamo sui set per riuscire anche solo a finire il film. Sicuramente sono stato anche molto aiutato appunto da dei talenti che sicuramente hanno fatto una grande parte del lavoro, compresi appunto gli sceneggiatori, i fratelli di Innocenzo, che trovo essere dei talenti inestimabili del nostro cinema, e qui in sala abbiamo anche la sorella di Fabio Damiano, che spero abbia apprezzato il film, e l'abbraccio.
Dov'è la sorella?
Eccoci,
va bene.
Adesso scendiamo la luce.
Senti, credo che invece che per gli attori, lo chiedo a Raffaella ovviamente, questa esperienza sia stata, da un certo punto di vista, nonostante la difficoltà, come dire, del testo, facilitata proprio da questo fatto, che il film si girava in un solo luogo e immagino che, come non accade quasi mai nel cinema, tutto il film sia stato girato in sequenza. Ecco, questo vi ha aiutato, immagino.
Io penso che non avremmo potuto fare altrimenti con un film del genere. Non so se è quasi mai, a me personalmente non era mai capitato prima di poter lavorare in sequenza. Di solito il piano di lavorazione, cioè la modalità in cui si sceglie di organizzare il lavoro sul set, dipende da tantissime cose, quindi dai luoghi che sono a disposizione, dagli attori che sono lì questi problemi non c'erano, cioè lì c'era un testo, c'era un unico spazio, un unico tempo che veniva raccontato, quindi la scelta è stata non obbligata assolutamente, però è stata guidata proprio dalla natura stessa del film. Per me personalmente è stata un'esperienza completamente diversa e fondamentale, cioè un film del genere, per quanto poi si torni a casa a fine lavorazione e ci si rivede il giorno dopo, però è comunque continuum che ti porti dentro e quindi segui un filo che può essere il filo emotivo o un filo anche razionale rispetto alla storia, quindi insomma, è stata lavorativamente parlando un'esperienza molto intensa. Sì. Poi volevo dire anche rispetto al fatto appunto che di solito magari i registi provino anche a mettere più respiro, io penso che qui sia stata anche una scelta un po' come voler mettere all'angolo sia lo spettatore ma anche gli attori, cioè nel senso che nel momento in cui si distoglieva l'attenzione dal luogo, dal tempo, dall'argomento, si poteva anche edulcorare il tutto, cioè renderlo più digeribile. Invece secondo me questo mettere con le spalle al muro anche rispetto al luogo che è quello, a me dà l'idea proprio di non avere scampo da se stessi, da quello che è successo, quindi lo rende molto più forte.
Io dico una cosa che forse farà inorridire adesso Stefano Cipani. Il tuo film, secondo me, è Perfetti Sconosciuti, e non solo per il fatto che, come Perfetti Sconosciuti, anche quello è un film tutto girato in un solo ambiente e anche lì con un'unità di tempo, ma anche perché in fondo Perfetti Sconosciuti c'è un gruppo di amici che scopre di non sapere nulla dell'altro, e in questo film molto diverso per atmosfera, per stile, per tante cose, anche qui ci sono dei perfetti sconosciuti, ci sono questi genitori che scoprono di avere dei figli che non conoscono assolutamente.
Sono d'accordo, rispetto tantissimo, tra l'altro, il film di Paolo Genovese. Credo che sia una fortuna avere dei film come Perfetti Sconosciuti che riescono ad entrare nel Guinness dei primati in termini di remake, perché noi ci lamentiamo sempre che facciamo i remake dei film spagnoli, francesi, però quando poi c'è qualcuno che riesce a vendere la propria idea, ecco. Quindi sicuramente lì c'era un high concept che faceva del film appunto il suo carattere. Però qui quella cosa bellissima che hai detto è che in effetti i Perfetti Sconosciuti sono i genitori stessi, e i genitori stessi sono i Perfetti Sconosciuti, cioè loro non si conoscono, non sanno fino a dove si spingeranno, e quindi in un certo senso scoprono chi sono, fanno conoscenza con il loro lato più oscuro.
Sì, sì, assolutamente, anche in questo senso, non conoscono i figli, non conoscono neanche se stessi. E in questo senso è chiaro che questi genitori vogliono negare l'evidenza, vogliono negare la realtà per difendere i figli, ma in fondo per difendere anche la loro vita, per difendere se stessi, per non rendersi conto del loro fallimento di genitori.
Assolutamente sì, e come ti ripeto anche prima, tutto questo poi è una metafora, motivo per il quale noi non vediamo mai i ragazzini che stanno fuori, perché i veri ragazzini sono quelli che sono all'interno della palestra. Allo stesso modo Giovanna ha portato sul set quell'energia stessa della ragazzina che era stata, diciamo, violentata, quindi doveva portare quella pesantezza, quella lentezza, quella profondità, quella devastazione psicologica anche, no? E quindi in un certo senso c'è questo gioco di specchi tra i personaggi.
Sì, anche perché se anche solo per un attimo avessero realmente pensato ai propri figli, c'era un'unica soluzione, cioè che dare la possibilità ai figli di capire l'errore, di redimersi e di migliorare, ma lì questa, insomma, non è mai stata presa in considerazione neanche per un attimo questa possibilità, perché il loro obiettivo è quello di mantenere le cose come stanno, cioè mantenere quell'equilibrio che in un modo o nell'altro, diciamo in maniere completamente diverse, avevano costruito anche solo apparentemente. Sono genitori che fanno di tutto, dicono per i loro figli, ma fondamentalmente per se stessi.
Sono degli adulti che alla fine si dimostrano peggiori dei loro figli.
Sì, alla fine sì. E poi c'è anche questa... Sì, perché il finale del film è abbastanza emblematico, perché a un certo punto la preside purtroppo muore, e quindi da lì un po' il problema dei figli passa in secondo piano, perché adesso sono loro ad essere messi in discussione, adesso noi come ce la paghiamo. Quindi i figli paradossalmente passano completamente in secondo piano. Però la cosa bellissima secondo me è proprio del personaggio anche di Aldo e di Rossella, che sono questi personaggi miti, umili, che stanno sempre in silenzio, che se probabilmente fossero entrati solo loro in quella palestra se ne sarebbero andati via con la testa bassa chiedendo scusa, ma essendoci dentro questo elemento disturbante di Franco, che è, diciamo così, un motore proprio dell'individualismo portato all'estremo, riescono a essere trascinati e formano un branco. Ecco, però è molto bella la sorta di redenzione finale di Aldo, che non è una redenzione vera e propria, però è una redenzione nei confronti del fatto del film stesso, ossia che fa tornare il tema del film, l'iperprotezione dei figli. Lui è l'unico che poi alla fine riesce di nuovo, dopo questo giro, a comunque essere efficace in quello, entrare in quella palestra e risolvere il problema di suo figlio.
Ecco, hai detto due o tre cose su cui ti volevo far ritornare a riflettere, a parlare. La prima cosa è la sorpresa di questo film, cioè noi vediamo dei personaggi e i personaggi si presentano subito in maniera molto chiara e molto netta. C'è Franco, che è evidentemente un personaggio sgradevole, provocatore, autoritario, insomma fa subito antipatia. E ci sono invece la coppia formata appunto da Sergio Rubini e da Angela Finocchiaro, su cui provi immediatamente, per quella loro ingenuità, una naturale e inevitabile simpatia. Però poi alla fine scopri che gli uni e gli altri sono sgradevoli entrambi nello stesso modo.
Assolutamente, e questo è il motivo per cui il film è diverso per esempio da un film come Carnage, perché in un film come Carnage, dove si parla sempre dei propri figli, però ci assistiamo tra uno scoppio, tra uno scontro tra coppie, fondamentalmente quello che in America sono i repubblicani contro i democratici, mentre invece qui, sebbene siano divisioni sia politiche che sono diverse, chiaramente diverse, lo si intuisce nelle prime battute del film, nonostante quello, quando poi c'è un nemico comune da distruggere, riescono a fare branco, fino a che serve la loro alleanza funzionerà. Quando poi è il momento che non serve più, le coppie si ridividono e ricomincia il gioco al massacro, che però questa volta vede vincitore colui che era stato umiliato inizialmente, perché nella scena del bagno, ovviamente una scena di grande umiliazione, una sorta di scena di bullismo tra teenager, no? Mio papà ha più soldi del tuo.
Senti, a proposito appunto della scena finale, questo chiamiamolo sacrificio di Aldo, del personaggio di Aldo, si può appunto capire, si può pure identificare in due modi diversi. Da una parte appunto l'ennesima incapacità del genitore di dare responsabilità al figlio, dall'altro paradossalmente anche un grande atto d'amore, cioè mi sacrifico io per salvare il figlio, ecco. Tu come la vedi? Cioè, questa scelta di Aldo la condividi?
Nel senso, in questo desolante far west delle istituzioni ed emotivo anche, dove i genitori non sanno assolutamente come comportarsi, non hanno gli strumenti neanche per capire fino a dove l'autorità di una preside possa arrivare o meno, il fatto di mettere in discussione, no? Il finale, sulla carta almeno, l'abbiamo sempre visto come un finale comunque che avesse una sorta di... che non fosse un finale netto, cioè non è un finale esclusivamente negativo, ecco, quello che era stata la nostra percezione, è assolutamente negativo nei confronti di tutto quello che è il coprire la verità, il non assumersi le responsabilità di quello che è successo, ma poi è simbolico proprio questo atto d'amore totalmente sbagliato, voglio salvare mio figlio che se lo meriti o meno, quello è il concetto che credo che ci si possa relazionare facilmente. Ecco, sicuramente lo vedo come una sorta di eroe negativo, totalmente negativo, ma che però riesce comunque a salvare suo figlio, che tra l'altro è il figlio adottivo, quello che Franco pensa che non sia il suo vero figlio, no? Ma che in realtà lui poi alla fine riesce a difendere con ancora più decisione rispetto a un figlio vero.
Senti Raffaele, il personaggio di Carmen in fondo è quello più indifeso, più debole, perché da una parte hai Franco che ha questa prosopopea, dall'altra parte hai due personaggi, come dicevo prima, ingenui, semplici, ma che comunque sono insieme e si danno forza l'uno con l'altro. Carmen invece appare proprio un personaggio in qualche modo più debole, più alla... Ecco, come lo hai costruito, come hai pensato di dargli un carattere, una personalità?
Allora, all'inizio era interessante che Carmen apparisse la più conciliante, nel senso che lei entra ed è in qualche modo entra la borghesia, entra la mamma che pensa di essere una mamma presente, che ha fatto tutto il possibile, anche perché è una mamma che l'ha cresciuta da sola in proprio figlio, e si scandalizza addirittura quando le viene detto che è sbagliato controllare il telefono del proprio figlio, insomma, è una cosa normale perché lei c'è, una mamma presente. E a me viene un po' in mente la classica mamma che comunque partecipa all'interno anche dell'istituto scolastico, nella chat di classe, non so quanti di voi conoscano queste chat, però lei c'è, insomma, è anche un punto di riferimento per le altre mamme. Nello stesso tempo porta quella dolcezza, un po' fa da ponte tra Franco e Aldo e Rossella, però in realtà io non l'ho mai vissuta come debole, cioè lei fondamentalmente, a parte il momento in cui, per dire in maniera un po' così semplice e volgare, accusa la botta, però in realtà lei non crolla, Franco crolla alla fine, cioè un po' su se stesso, piange e come un po' se improvvisamente esplodesse tutta la fatica, tutto lo stupore, tutto anche il marcio, il suo marcio, no? Che dentro che deve fare attraverso il pianto. Lei è quella che dice: basta, adesso è fatto, andiamo. Qui quindi in realtà non è, lei non è debole secondo me, anzi lei è, a me personalmente è quella che spaventa un po' di più, perché ha una facciata rassicurante, ma in realtà è quella che più di tutte è pronta a difendere i sacrifici che ha fatto fino a quel momento come ragazza madre, come madre single, per costruirsi una, un rispetto, per ottenere rispetto da parte degli altri, che farebbe qualsiasi cosa pur di non perdere.
Ha molto da perdere.
Sì, ha molto da perdere.
Senti, un altro aspetto che il film sottolinea in maniera molto precisa è la colpevolizzazione della vittima, che accade quasi sempre quando ci si trova di fronte a queste situazioni. Sì, è stata aggredita, è stata stuprata, è stata violentata, però lei è... Sì. Ecco, questo è nel film è molto chiaro, è un tentativo che viene fatto. E quindi chiedo a Raffaella, da donna com'è?
Ma io faccio un discorso che va oltre l'essere donna. Penso che come essere umano l'assunzione di responsabilità è a prescindere dall'azione, dalla provocazione dell'altro. In questo caso poi, tra l'altro, se si parla di stupro non può esserci nessun tipo di provocazione, cioè nessun atteggiamento femminile, nessun luogo, nessuno stato d'animo, nessuna alterazione di droghe può giustificare lo stupro. Ma in generale, anche ci fosse in altri ambiti, per altri argomenti, una provocazione, l'azione che io compio è mia responsabilità, non ci può essere nulla, assolutamente nulla che possa giustificare o minimizzare un mio gesto, cioè, almeno è quello in cui io credo e cerco di insegnare anche ai miei figli, che nel loro piccolo, no, come fanno i bambini, lo so, io ho picchiato, però lui mi ha detto che appunto è la tua azione e la conseguenza che ha la tua azione. Io penso che di base ci debba essere questa assunzione di responsabilità.
No, solo per dire che è uno dei luoghi comuni che il film vuole assolutamente condannare, no? Perché ci troviamo sempre appunto a questo ribaltamento della situazione dove la vittima diventa carnefice, però anche in maniera più sottile, no? Se l'è andata a cercare, l'ha provocato, cioè i nostri bambini sono stati soggiogati, no? Quindi sicuramente si tende a dare la colpa a quello che potrebbe essere appunto un capro espiatorio, però che ovviamente non si può giustificare un'azione di questo tipo, come se una persona solo perché andasse in giro con una collana d'oro e venga derubata fosse colpa sua che va in giro con una collana d'oro.
C'è qualche domanda? Allora, volentieri ci diamo il microfono anche agli spettatori, e lì ho visto una mano alzata.
Sì, sì. Allora, ecco.
Allora, buonasera e complimenti. Grazie. Volevo dire che si vince tanto anche la delega. Parlavo del poco controllo che c'era da parte della preside, che a un certo punto si vede questa preside un po' come il problema, no? La poca attenzione dei genitori, che le vere vittime erano i figli, no? Perché laddove c'è il fallimento della struttura dei genitori. E questa cosa della delega succede molto spesso, no? Penso che
sia
molto bene, grazie.
Grazie.
Sì, io sono perfettamente d'accordo. Diciamo che in un mondo ideale la sinergia tra tutte le componenti educative sarebbe proprio il massimo a cui ispirarsi. Oggi questa sinergia non è raggiungibile proprio perché ci sono tantissimi genitori che in qualche modo hanno la necessità di non occuparsi dei propri figli, quindi hanno la sensazione che la scuola non è più un momento educativo, ma sia l'unico momento educativo. Quindi nel momento in cui c'è un fallimento non ci si mette in discussione anche rispetto alla propria mancanza a un ipercontrollo che in realtà non ti dà nessuna conoscenza di tuo figlio. Cioè tu fondamentalmente oggi ognuno di noi può, se vuole, sapere dov'è il proprio figlio, magari anche con chi sta, ma non c'è nessun interesse nell'approfondire il momento emotivo oppure una predisposizione, un gusto, qualsiasi cosa. Ma quindi in qualche modo la coscienza è a posto, perché io a mio figlio do tutto quello che devo dare, lo controllo, ma non lo conosco fino in fondo. Se c'è qualcosa che non va, la colpa è dell'unica istituzione, no, che dovrebbe essere educativa, perché è pagata per quello, che è la scuola. Quindi assolutamente sì, il gioco è questo, cioè, insomma, soprattutto il mio personaggio a un certo punto tende proprio anche a prendere la sua paura, la preside, cioè dice guarda che se qua c'è qualcosa che non va, poi dopo dopo la colpa anche a te. E la preside che rappresenta in qualche modo non solo la vittima, ma a un certo punto anche l'istituzione sana, dice sì, ma io sono pronta ad assumere le responsabilità che ho, siete voi che non fate l'esame di coscienza.
Scusate, sarò provocatorio. Io di amore in questo film non ho visto niente. Cioè, non esiste l'amore in questo film, perché sono tutti pseudamori. Non c'è amore. Non c'è una... I genitori sono tutti fuori dall'amore. Cioè, nel rapporto con un figlio, la prima cosa sarebbe dire: so che mio figlio è colpevole, lo dichiaro che è colpevole, poi lo aiuto a uscire dalla colpevolezza. Ma non che... Io di amore non ne ho visto da nessuna parte, ma neanche tra le coppie presenti, non c'è amore, cioè è un'altra cosa. Questo è provocatorio,
secondo me. No, ma assolutamente è che è provocatoria anche la mia risposta, nel senso che il mio film era troppo pieno di amore, ho dovuto farne uno senza. Se no ero disequilibrato, mi avrebbero poi taggato come regista dell'amore. In Italia basta che fai un film con i bambini e per tutta la vita fai film con i bambini, c'è questo rischio catartico che non volevo seguire. Però sono d'accordo con lei, assolutamente l'amore come noi lo intendiamo, lo speriamo e ce lo auspichiamo, in questo film non c'è. Queste persone, appunto perché non sono cresciute, non sanno amare in maniera matura. Il tentativo di amore di Rubini, di Aldo, alla fine del film è un amore sterile, disperato, malato, morboso, fine a se stesso, che non porterà mai a niente di buono, né a una crescita per il ragazzo, né a un probabilmente a coprire quello che è successo. Probabilmente tra qualche ora i poliziotti avranno già capito tutto. È un film sulle intenzioni, non è un film realistico, ovviamente. Questo lo potete anche capire dal fatto che, scusa se apro una piccola parentesi che mi fa soffrire tantissimo, la maggior parte delle critiche a questo film vengono appunto lanciate dal fatto che la preside non abbia chiamato prima la polizia rispetto che ai genitori. Ovviamente non avrei potuto fare un film se avessi chiamato prima la polizia, però vi assicuro che testate giornalistiche importanti, tante, mi fanno questo j'accuse. E ovviamente a livello legale la preside ha quella che si chiama autonomia scolastica, e quindi in caso di un sospetto può fare un po' quello che le pare, no? Come per esempio se una preside vuole far leggere il Kama Sutra ai suoi studenti, il comune non può andare a dire alla scuola che cosa o che cosa non possa insegnarci, l'autonomia scolastica. Certo che se avessero trovato un cadavere oppure la scena in flagrante, sicuramente sarebbe dovuta andare dall'autorità. Questo per dire che paradossalmente questa domanda secondo me nasce proprio dalla totale sfiducia che abbiamo nelle istituzioni e la totale non capire esattamente che cosa sia una preside, che cosa sia una scuola. Nel senso, se succede una cosa di questo tipo, la preside fa le veci dell'autorità, è un'autorità. Quindi quanto poi questa autorità viene rispettata è proprio il punto del film. Dovevo mettere di fronte i genitori alla preside per poter dimostrare che i genitori mancano di rispetto alla preside. Pensate che ho avuto delle critiche che dicevano: la preside non avrebbe mai chiamato i genitori perché sapeva che sarebbe andata a finire esattamente così. Allora, come una domanda, forse dovresti guardare il film. Questo è proprio il punto.
L'errore della preside è che è andata da sola, cioè l'autorità che è andata da sola senza la collaborazione degli altri.
Ma certo che ha fatto tutto.
Sì, però io personalmente... più grande che si possa che ha fatto.
Sì, però io personalmente se fossi una preside, io non mi aspetterei mai di morire con i genitori.
E questo è l'uno alla volta. quello poteva essere. No.
Però insomma, quindi è proprio quello il punto.
È forte come argomento, che era una preside, avrebbe dovuto comunque considerare il fatto emotivo della famiglia e comunque un testimone che avrebbe potuto eventualmente trattare.
Mi pare che Stefano l'ha appena detto, io non vuole essere un film realistico, documentaristico, vuole essere un film anche un po' paradossale.
No, ma anche realistico è il fatto che il preside vada da solo, perché comunque è reale pure il fatto che il preside a volte prende delle scelte da solo, facendo anche appunto degli errori e non considerando la collaborazione delle altre figure professionali che stanno all'interno della scuola.
Però vi pregherei, perché temo che noi qui sentiamo benissimo, ma temo che in fondo non sento niente, quindi di parlare con il microfono, se no si finisce per non sentire. Prego.
Allora, provocazione per provocazione, dato che in un film non c'è nulla a caso, se no non ci sarebbe il film. Ora mi chiedo, e nel film c'è netta la posizione della donna che forse è più agguerrita nei confronti della ragazza nel salvare il proprio figlio, quindi non c'è assolutamente, come dire, c'è una veramente un atteggiamento di violenza. L'occhio della Finocchiaro sono significativi, no? C'è proprio l'odio profondo, no? Verso allora. E l'altra cosa, la preside, perché una preside donna?
Certo.
E perché la preside, sicuramente la Mezzogiorno è stata molto precisa nel suo modo di essere molto, come dire, titubante, quasi non era assertiva, era molto preoccupata di quello che stava dicendo, molto vaga, molto generica, partendo da un elemento puramente che poteva essere messo in discussione chiaramente. Allora mi chiedo, questa è la provocazione, il regista maschio perché ha fatto queste scelte? Che cosa voleva in qualche maniera trasmettere? E di conseguenza la protagonista femmina che ha fatto, che fra l'altro è stata una delle, un atteggiamento il più, quello che è stato il problema, e quindi che razionalmente si è distaccata dal problema e ha trovato la soluzione che è assolutamente ecco, ripeto, queste due cose mi interessava capire come voi due avete vissuto questa cosa.
Allora, sicuramente la preside doveva essere una preside donna, perché ovviamente l'istituzione doveva essere vulnerabile in qualche modo. Il fatto che comunque nel film di Branco andasse contro una donna era molto più significativo. Il fatto che una donna fosse portatrice di questo problema era molto più significativo. Il fatto che la preside non fosse una preside, proprio diciamo, parlandoci proprio di quelle che menano, no? Perché una preside al posto suo poteva tranquillamente metterli al loro posto in un secondo, no? Se avessi scelto un'altra attrice magari con un carisma più, anche più deciso, invece è molto succube tutto quello che succede, è molto fragile, ecco, questa fragilità che si rispecchia per la fragilità dell'istituzione, la fragilità di quello che è l'argomento, la labilità della verità dell'argomento, il sospetto. E regista maschio, ho spiccato lato femminile. Guardi, mi scherzi, l'altro giorno eravamo a presentare il film a Sguardi Altrove a Milano, che è un festival dove principalmente si fanno vedere film di registe donne. Appunto, noi aprivamo questo festival perché comunque il film, appunto, ha oltre ad avere una maggioranza di attrici donne, è anche aperto intorno appunto a questa tematica che è molto sentita. E loro mi dissero, appunto, questo Sguardi Altrove: Stefano, sei l'unico regista maschio del festival. Ho detto, saranno le quote blu.
E io, come dicevo prima, Carmen è terribile, cioè nel senso lei è secondo me è più cattiva di Franco. Franco come dire, ha un'aggressività che è un'aggressività esteriore, una prepotenza che può essere anche un po' la prepotenza appunto di chi fa la voce grossa, di chi ha più mezzi, ma in realtà Carmen ha invece quella crudeltà più sottile, che probabilmente lei prima di tutto ha subito, però a differenza di delle persone che conoscono se stesse, che fanno un percorso di crescita, che dalle difficoltà della propria vita riescono ad essere persone migliori, lei in qualche modo si è inaridita e quindi il suo unico obiettivo è quello di conservare se stessa, conservare i suoi risultati, passando sui cadaveri di chiunque. E in questo caso a lei non sfiora minimamente l'idea che dall'altra parte c'è una donna che ha sofferto, che è stata stuprata, e quindi istintivamente riesce a trovare, proprio a pigiare il bottone peggiore, cioè che lei dà il via alla colpevolizzazione della vittima. Ed è chiaro che fa più effetto detto da una donna, tant'è che la preside dice: ma come, proprio tu? Non solo proprio tu che sei donna, ma proprio tu che magari hai dovuto subire le dicerie degli altri, che hai dovuto crescere un figlio da sola, proprio tu. E lei poteva essere l'esatto opposto, poteva essere la persona che ha passato qualcosa e è diventata migliore. E invece no, e questa volta accade lo stesso, cioè succede qualcosa di grosso, ma lei resterà sempre la stessa. Quindi in realtà è proprio uno spirito di conservazione molto animale, cioè lei in realtà a un certo punto si trasforma anche nel fisico. Questi occhi proprio, è proprio una cosa istintiva di profonda, che
lo spirito di sopravvivenza, perché alla fine sì, il tuo personaggio è quello che trova sempre le soluzioni, sì, trova la soluzione finale, trova la soluzione di andare a prendere il video, trova la soluzione di dare la colpa alla ragazza e quella della festa, cioè è sempre scandito il film dalle decisioni che prende la
persona, anche con
che è più intelligente di Franco, sì, ovviamente
intelligente, ma anche con più lucidità, molto con più razionalità. Poi la cosa a me che mi ha sconcertato quando ho letto la sceneggiatura, neanche di fronte al video, cioè fino a un certo punto nella storia tu puoi dire
forse
ci credi, non tanto forse non è successo, se qualcuno può pensare che non sia successo può pensarlo, però a me personalmente è successo non tanto di dire ma magari la ragazza mente, io subito ho capito che la cosa era successa, ma avevo una parte di buona fede, cioè forse il genitore, come dire, ancora non ci crede, ancora ha bisogno, la necessità, no, di credere ai propri figli, questa cosa, ma di fronte al video è veramente tanta roba. Cioè lì proprio bisogna veramente dimenticare in qualche modo la parte umana e dar via quella che è il branco, l'animalità.
Scusa Raffaella, una curiosità, ma quando ti è arrivato questo copione ti è stato detto subito che il tuo ruolo sarebbe stato Carmen, sì, o tu l'hai letto senza sapere?
Sì, nulla? Subito, io mi hanno fatto sudare 7 camicie, sudare, perché poi tra l'altro l'ultimo provino l'ho fatto ad agosto, quindi veramente era sudare 7 camicie. No, quando mi hanno contattato in realtà per fare il primo provino, che poi in realtà non è stato un provino, è stata una cosa molto più interessante, cioè nel senso che abbiamo letto insieme alcune parti della sceneggiatura e per me era una cosa nuova, cioè nel senso di solito ti danno una scena, tu la impari, porti una tua proposta, la fai. Invece in questo caso ho incontrato Stefano, ho incontrato Anna, che è una pennella, che è la casting, che è qui in sala, fa la vaga, ma c'è.
Anna, fatti vedere.
In realtà io quando l'ho letta la sceneggiatura, la prima cosa che ho pensato è stata: io non ho mai letto niente del genere nella mia, magari breve, non so, carriera, però questa è una buona cosa, mi piacerebbe tantissimo farlo, proprio tanto. E poi è successo, dopo il primo incontro abbiamo fatto un secondo, poi c'era ovviamente, insomma, io e Stefano non ci conoscevamo, quindi è stato un atto di fiducia.
No, beh, però c'era Anna che già l'aveva vista per altri film. Perché film l'avevi vista? Per Crealese o qualcosa del genere?
Piccioni.
Per Piccioni, Giuseppe Piccioni, bravissimo regista, aveva fatto L'ombra del giorno. E quindi mi dice: devi vedere questa Raffaella Rea, devi vedere questa Raffaella Rea. Ed è stata la prima ragazza che abbiamo provinato. E da quel giorno io non me la sono più tolta dalla testa. E venivano continuamente attrici anche no, grosse attrici, comunque nomi importanti che sicuramente conoscevate, che hanno fatto dei bellissimi provini, però tutti questi provini appunto erano delle letture e lei era la più giusta, proprio perché a differenza di tutte le altre aveva uno spirito materno e una dolcezza che andava completamente in contrasto con quello che doveva diventare il personaggio, capito? Quindi vedevo lei come il personaggio con cui entravamo, diciamo così, nel film, come il pubblico entrava nel film, più che con Santa Maria, che lo vedo un po' come un personaggio appunto eccentrico, qualcosa di più clownic, di più spettacolare, ma lei appunto è quella che dovrebbe, insomma, aiutarci a entrare in questo mondo.
Una domanda qui.
Io fin per tutto il film non sono riuscita a sentirlo come un film realistico, simbolico proprio in tutti i momenti, e mi sono chiesta anche quanto sia fedele al testo teatrale, insomma, se ci sono delle varianti. Quello che un po' mi ha colpito è stato il momento in cui la preside, in maniera molto teatrale, cade, e la preside, cioè, è il simbolo della giustizia, giustizia che non può far altro proprio che cadere. È un'interpretazione molto netta questa della giustizia, che, cioè, finisce, non ci sono alternative, non ci sono spazi, non ci sono spiragli di altre possibilità.
Diciamo che il testo teatrale era molto simile, anche proprio per cattiveria, nel senso che il testo teatrale del 2013 finiva in un altro modo, i personaggi erano diversi, è stato tutto ricostruito, soprattutto tutto il background dei personaggi, tutto ricostruito dai fratelli di Innocenzo, secondo delle mie direttive abbiamo aggiunto dei personaggi, modificato.
Possiamo dire che questo potrebbe essere un altro episodio di Favolacce?
Dice? Sì. Lo so, se fosse sì, in italiano però, in dizione, in favolacce in dizione, perché questa è una delle prime volte che li sentiamo parlare con l'italiano pulito, no? Però assolutamente sì, rispetto ai temi, la famiglia, quello che è assolutamente molto, molto simile, sebbene poi questo sia un altro film, un testo teatrale appunto, però la loro voce si sente, il loro modo di inquadrare le persone, i personaggi, ecco, molto 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 interessante. Poi la cosa più bella della sceneggiatura, purtroppo, erano le didascalie, cioè le azioni che sono scritte sulla sceneggiatura, per esempio Carmen prende un bicchiere d'acqua e lo porta, ecco, quello era la vera poesia poi forse della sceneggiatura, c'erano delle didascalie stupende, oltre a dei dialoghi in dizione appunto che più li risenti, più ti rendi conto della complessità metrica e di quello che è la costruzione scena per scena, e della progressione proprio dei dialoghi e della coerenza rispetto a tutto quello che viene detto prima. Credo che quella sia la cosa più impressionante. Quando gli attori hanno letto la sceneggiatura, io credo che si siano appunto sentiti in mano qualche cosa che valeva la pena fare.
Io posso, diciamo, da lettrice della sceneggiatura prima che da interprete, io capisco questa cosa del simbolismo che è vero, presente, però in realtà è una sorta, più che simbolismo, secondo me, di universalità. Anche io mi rendo conto che da un certo punto in poi, soprattutto quando c'è il branco, comincia il branco e si espone tutta la sua cattiveria, qualcuno ha detto, però lì voi siete un po' grotteschi anche nei movimenti. E in realtà, secondo me, questo dà la possibilità di uscire dal piccolo, cioè dal quotidiano. Non riguarda più soltanto quelle persone, quella storia, ma è un ampliamento a qualsiasi tema, a qualsiasi momento, a qualsiasi persona, cioè esce dalla quotidianità per diventare, come dire, un discorso più ampio. Quindi quindi il simbolismo serve un po' per l'identificazione di ciascuno di noi, altrimenti come dire, si tende un po', no, ad allontanare la possibilità, come quando mi chiedono ma tu che hai fatto questo film, la domanda è se tuo figlio facesse una cosa del genere, e quindi un po' si riduce all'esperienza personale, invece in questo modo secondo me prende un respiro un po' più, come dire, umano in generale. Paradossalmente è vero, più grottesco, più simbolico, ma nello stesso tempo a questo punto più vivibile, cioè più, non so, più emotivamente vicino, paradossalmente, ecco. Poi non so se la preside che cade da, come dire, da un giudizio rispetto alla giustizia.
Ma no, per me era molto, allora, quando ho costruito questa palestra non pensavo tipo a quando ero bambino che cosa la palestra rappresentasse per me, e la pertica per me ha sempre rappresentato qualcosa di profondissimo all'interno della costruzione proprio della palestra, quella pertica, quando sali sulla pertica, quello che dice Franco, no? Salivo su quella pertica, ero l'unico che ci riusciva, poi su là mi sentivo, no? E la ragazza mi guardava, era tipo riuscire a salire sulla pertica, e quindi questa pertica qui è diventata un po' un elemento metaforico, no? Della decadenza della palestra, del fatto che su quella vertica se ci salti, quindi anche la stessa preside che sale sulla vertica è la cosa più assurda del film, ovviamente è la cosa che proprio dici, ma sta davvero salendo sulla vertica? Sì, per forza, perché l'alternativa era, non so, che camminasse, sbattesse la testa contro,
no, però la cosa che succede spesso, quando le uniche volte che le persone che conoscono vedere il film, è questa cosa di abbigliarsi alla razionalità delle scelte,
sì.
Quella secondo me è paura, cioè nel senso, nel momento in cui tu cerchi un'altra modalità, dici però la preside poteva fare questo, però poteva fare, cioè a me da una parte è commovente ed empatizzante, perché è proprio la necessità dell'essere umano di fuggire dalla possibilità che quella cosa sia reale, no? Che quella, vuol dire che questa cosa ha toccato, cioè la paura del genitore di trovarsi proprio in quella situazione, o di una persona che ricopre un ruolo istituzionale, di trovarsi, quindi insomma è un po' una difesa questa ricerca razionale, no? Tutto fili secondo logica.
Bella, a me piaceva molto l'immagine, capito? Perché mi piaceva l'immagine di questo, come nella giungla, ti devi difendere dai lupi e sali su un albero. È un concetto molto molto semplice, cioè c'è un posto in alto dove non possono arrivare e lei si nasconde lassù. E non so, mi piaceva molto questa immagine, volevo che il film avesse una situazione in cui succede qualcosa di veramente assurdo, che, ecco, che questa morte fosse talmente anche difficile poi dopo da capire se era un incidente, se non è un incidente, se come è successo. Molto, cioè non è un omicidio, non è un incidente, è qualcosa che sta in mezzo della surrealtà della cosa, quello che non ti aspetti assolutamente, no?
C'è un'ultimissima domanda, sì, vai.
Sì, più che una domanda, una riflessione, ed è questa. Se ci fosse stato un preside uomo, non ci sarebbe stato il film, nel senso che sarebbe arrivata la polizia e amen. Non ci sarebbe stato anche quell'empatia, quella trasmissione, quell'emotività della preside donna, e qui non è una questione di genere, è una considerazione, quindi non ci sarebbero state molte di queste cose. Il suo personaggio è il più feroce, la mia, cioè, l'uomo è quello che è, l'avete detto. Il personaggio che si è assolutamente fatto un po' più odiare, tra virgolette, proprio il suo, perché nella realtà appunto è stata di una ferocia unica. Dopo i primi minuti di paura, di sgomento, poi ha tirato fuori le unghie, altro che personaggio debole, cioè altro che personaggio così. E il finale, beh, ma quante volte anche nella cronaca scopriamo che poi le persone hanno dei problemi, hanno degli incidenti, ci rimettono la vita per qualcosa di stupido, perché il dopo è, ma poteva fare un'altra cosa. In questo caso la preside è salita sulla vertica, certo avrebbe potuto salvarsi in maniera diversa, però fa parte, però personalmente a me è piaciuto tantissimo, e in questo momento nel quale molto spesso gli insegnanti, perché qui parliamo di un atto veramente violento, perché parliamo di uno stupro ma in realtà la scuola, l'istituzione, eccetera, vengono messe sotto accusa spesso ogni giorno per motivi anche molto più futili, ma la reazione poi delle famiglie spesso è questa, no? Quella del negare, e questa è un po'.
Ma anche quello della scuola, almeno lo è stato per molto tempo, perché comunque noi stiamo parlando di un argomento di cui si parlava prima. Cioè se negli anni 90, quando ero un bambino, o negli anni 80, quando mia sorella era una bambina, fosse successa una cosa di questo tipo all'interno di una scuola, l'80% riuscivano a coprire la cosa, tenerla all'interno della famiglia e non farla neanche uscire, proprio perché era una donna, proprio perché era una molestia, cosa che invece adesso ovviamente vengono denunciate più spesso, c'è più sensibilità a riguardo, no? Però c'è anche da dire quello, molte volte alla fine la scuola è un'azienda che prende dei punteggi, no? Alla fine dell'anno, quindi anche i prestiti hanno dell'interesse nel non, lo dico in francese, sputtanare la scuola, ecco, insomma, per cose che possono essere successe.
Noi abbiamo finito il tempo a disposizione, però c'è una domanda che ti devo fare, una curiosità. Questo film ha 6 personaggi, perché c'è un cane, e questo cane forse non è lì a caso. Io l'ho interpretato come il simbolo di una coscienza morale che alla fine questo cane ti scritto. È così?
Diciamo che il cane è il più umano di tutti. Sì, questo è il motivo per cui c'è.
Fabio!
Scusate. Volevo dire 2 parole. Allora, intanto volevo ringraziare il pubblico che ci segue sempre numeroso e grazie al pubblico che possiamo fare queste cose. Poi volevo ringraziare Montini perché ci ha dato sempre fiducia da quando ci siamo incontrati e ci dà la possibilità di organizzare queste cose qua. E poi volevo ringraziare nell'ordine Raffaella, Anna, che la chiamo a venire qua, e a te Stefano. Noi ormai è consuetudine quando agli ospiti regaliamo un piccolo libro che è la storia della famiglia Palma, realizzato da Corrado Giustiniani.
Aspetta,
ma
intanto faccio venire qui Anna.
Che è qua, Corrado Giustiniani, e lo invito a venire qua. Lui ha centrato quello che ci siamo detti prima mentre prendiamo l'aperitivo. Lui l'ha concentrato in questo libro, in poche pagine è riuscito a scrivere la storia, io dico la storia dell'Italia, del cinema Palma, di Trevignano, è la storia del cinema e tutto quanto. E sono contento che stasera c'è e ve lo dà.
Grazie.
Volevo dire soltanto una cosa sulla preside. Allora, ha una doppia valenza, tre parole, giornalista. Giustificazione statistica, perché penso che le prestiti siano più dei maschi in Italia. Giustificazione funzionale, perché la ragazza non si sarebbe mai confidata con noi.
La ragazza non si sarebbe mai confessata a un uomo. Questo dicevo.